Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo del dato definitivo sul PIL italiano nel 2024, lo ha diffuso l'Istat, più 0,7% la crescita italiana, inferiore rispetto all'1,2% poi 1% stimato dal governo, che però, va detto, aveva poi in autunno corretto la stima. E la notizia comunque non buona è che lo 0,7 sicuramente è in linea con la crescita europea, ma è più basso delle attese iniziali a inizio del 2024. La notizia buona invece è che il rapporto deficit-PIL è risultato migliore di quanto stimato dal piano strutturale di bilancio, come si chiama adesso la manovra finanziaria. È un 3,4% contro il 3,8% atteso, e ricordo che l'anno prima era del 7,2%, ma non c'era il nuovo patto di stabilità e quindi le procedure di infrazione che ne sono conseguite. Ora quindi il dato del deficit PIL è buono, perché invece che un 3,8 un 3,4 la crescita, ma avevamo pochi dubbi, 0,7%. Festeggia tra virgolette il ministro Giorgetti, che dice: i dati di oggi confermano che la finanza pubblica è in una condizione migliore del previsto. C'è poi l'avanzo primario. Che cos'è l'avanzo primario? È sostanzialmente la differenza che c'è tra quelle entrate e le uscite dello Stato, senza conteggiare quanto paghi di interessi sul debito. La dico male, ma per fare capire, cioè quanto resta nelle casse dello Stato prima di iniziare a pagare. È come se una famiglia dovesse guardare quanto resta tra entrate e uscite prima di pagare il mutuo o gli interessi sul, o i tassi di interesse su debiti contratti. E perché è importante? Perché ti dice come va la finanza, i saldi di finanza pubblica come vanno, al di là degli oneri che hai già preso. Cioè noi dobbiamo comunque finanziare più o meno con 80 miliardi di interessi il debito che abbiamo, ma un conto è farlo con una cassa che resta, un conto è farlo con una cassa che è finita, non so se è chiaro. Quindi è ovvio che ti dà la qualità della gestione delle finanze pubbliche dell'anno, fermo restando che i debiti e quindi tutte le obbligazioni, i titoli di Stato che hai emesso negli anni prima li devi pagare gli interessi. E questa è l'altra buona notizia, dicevo, quindi il deficit meglio delle stime e l'avanzo primario positivo, il saldo positivo di un più 0,4% del PIL contro un meno 3,6% nel 2023. La notizia non buona del 2024 è che la pressione fiscale è salita al 42,6% contro il 41,4% del 2023, 41,4% del PIL. Sono preoccupati invece tutte le associazioni di chi? Dei consumatori, ma Confesercenti dice: attenzione, i consumi sono deludenti e la pressione fiscale è in crescita. L'aumento dei consumi si è fermato in termini reali allo 0,4%. Uno 0,1 in più rispetto al 2023. In effetti, se vai a vedere che cosa ha contribuito alla poca crescita del PIL, sostanzialmente c'è stata l'agricoltura più 2%, i servizi più 0,6%, l'industria più 0,2%. La domanda è leggermente salita, però insomma il dato sull'andamento dei consumi delude le associazioni di categoria e anche le associazioni dei consumatori. Parleremo di questo, parleremo anche di auto per due motivi. Il primo, lo hanno ricordato i nostri GR24, ma è molto importante, un tassello di quel piano, a mio avviso, scellerato per gli effetti che aveva e ahimè ha avuto sull'industria automobilistica europea e quindi sull'industria tout court, mi riferisco a Green Deal prima versione, beh, un tassello è stato smontato, cioè voi sapete che molte aziende automobilistiche, a partire da quelle tedesche, in vista delle multe che sarebbero state erogate per auto prodotte con motore termico, quindi per emissioni di CO2, avevano fatto due conti e avevano detto meglio non produrre, puoi comprare delle quote, alcune le hanno comprate anche da Tesla, ma è meglio non produrre, perché se io devo produrre e poi beccare la multa, faccio due conti e mi rovino i margini e mi conviene non produrre. Allora, a questo punto che cosa ha deciso Bruxelles? Ha detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del secondo meeting che si è tenuto oggi. C'è una richiesta di maggiore flessibilità sugli obiettivi di CO2, il principio chiave è l'equilibrio, da un lato abbiamo bisogno di prevedibilità ed equità nei confronti di chi ha fatto i compiti a casa con successo, dall'altro dobbiamo ascoltare la voce di chi chiede più pragmatismo in tempi difficili. Quindi che cosa ha deciso la Commissione Europea? Che le multe che sarebbero scattate già da quest'anno in caso di mancato rispetto del limite di emissioni verranno spostate su tre anni. Quindi pensate che le multe valevano circa 15 miliardi quest'anno, se applicate, ok? Invece anziché avere una compliance annuale, le aziende avranno tre anni di tempo per adeguarsi agli standard di conformità, e quindi dai tre anni in più al sistema. Non è un caso, e qui vengo direttamente alla borsa, che vadano bene i gruppi legati al settore automobilistico. Iveco guadagna il 6% in questo momento, Stellantis no, invariata, ma l'effetto si è fatto sentire su tutti i titoli automobilistici. Parleremo di automobilistici perché, di titoli di automobili, scusatemi, perché invece si stanno facendo dei calcoli su quello che potrebbe costare al consumatore americano, potrebbero costare gli imminenti dazi su Canada e Messico. Tra l'altro ci sono già dei dati, ma ne parleremo, di un aumento delle esportazioni in questi mesi per evitare i dazi futuri. Quello che ci raccontava il nostro ospite di Export USA, stanno facendo molte aziende italiane dell'agroalimentare, e non sapendo né leggere né scrivere iniziano a trasferire ai loro venditori, ai loro agenti, alla loro rete commerciale negli Stati Uniti più prodotto, in modo che se dovessero partire i dazi tu avresti una parte di prodotto già sbarcato negli Stati Uniti. Se poi non partono, vabbè, almeno ce l'ha già il tuo fornitore americano, il tuo distributore, scusatemi, americano. Allora, anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms, whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. Ma noi restiamo anche nelle notizie di borsa, sulle notizie di attualità, perché dopo l'incontro, il vertice d'urgenza a Londra, e dopo l'annuncio non solo della Gran Bretagna ma dell'Europa dell'intenzione di spendere di più nella difesa europea, il titolo Leonardo oggi ha strappato. Leonardo è l'ex Finmeccanica, dentro a tantissimi gruppi che dall'Otto Melara, insomma, che producono nel settore difesa. Noi siamo anche il leader, per esempio, oltre che il gruppo Augusta Westland, ci mancherebbe, la parte che riguarda anche la componente, diciamo, aerea militare, ma anche la parte di siluri. Non molti lo sanno, ma a suo tempo Finmeccanica comprò la Whitehead, se non ricordo male, che è uno storico gruppo di produzione di siluri antinave. Se non vado a memoria, furono quelli lanciati, però vado a memoria, nel famoso attacco alla base della Marina Militare di Taranto, quando l'Italia dichiarò la sua entrata in guerra. Però al di là di questo, Leonardo ha tantissimi gruppi, tantissime controllate operative nel settore difesa. Il titolo ha strappato in maniera molto violenta, adesso è a un più 17,20%. Seguono, dicevo, oltre Iveco più 6, Unicredit più 2,80, Pop Sondrio più 2,40, Monte dei Paschi più 2,30, Biper più 2, Intesa più 1,80, come Buzzi Unicem 1,40, lo guadagna Mediolanum, 1,40 anche rialzo di BPM, recordati più 1,1, generali più 1%, Mediobanca più 0,60. Negativa Amplifon meno 2,60, Saipem meno 2,2, Brunello Cucinelli meno 1,30 come Prismian, Diasori meno 1,20, Interpump meno 1, Enel meno 1 come Terna e Snam e A2A. Devo dire che non è solo Milano a accelerare, perché Milano guadagna l'1,23%, ma Parigi più 1,30% e Francoforte soprattutto oggi molto forte è a un più 2,70%, è arrivata a guadagnare fino al 3%, anche qui il settore difesa, anche in Germania. Tant'è che Thales a Parigi è cresciuto molto e Rheinmetall è cresciuto molto a Francoforte. Per quello che riguarda Iveco, attenzione, qui più che al tema emissioni, Iveco cresce assieme al settore difesa, lo ricordo tutti, perché ha annunciato proprio di voler scorporare la sua divisione difesa e quindi si guarda già come un titolo, diciamo, che in attesa di scorporare, però è operativo molto anche nel settore difesa. E quindi non è un caso che se Leonardo fa più 17 Iveco faccia più 6%. Mi chiedete al 349-238-6666 di Prada l'offerta su Versace. Guardate, al momento sono solo ipotesi che avevamo già commentato dei media. C'è chi ha detto arriverà la notizia ai mercati chiusi e fra poco i mercati chiudono, vediamo se arriva la notizia. Le ipotesi sono di un'offerta sul 1,5 miliardi di Prada per Versace, ma stiamo parlando delle ipotesi. Euro su dollaro si è rafforzato 1,05, adesso 1,0497. Gli altri mercati, allora il petrolio è fermo su livelli accettabili, $69 il barile WTI, $72.90 il Brent. In calo anche ieri i prezzi alla pompa, 1,816 al litro la benzina in modalità self-service, 1,722 il gasolio. Il gas è a 44, è fermo, è a 44-45 euro a megawattora, insomma siamo sempre a un 50% in più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso in questo periodo costava 30 euro a megawattora. Elettricità, €130 a megawattora, un anno fa era 90. E sempre lì siamo, quasi 50% in più. E visto che stiamo parlando di energia, questa mattina ero ospite 24 al mattino con Simone Spezia e il ministro Pichetto Fratin. E ha detto, attenzione, il DL sul disegno di legge sul nucleare non contrasta con il referendum, ma ha aggiunto anche un'analisi interessante. Dice, guardate, se per caso dovesse essere riammesso il gas russo, ci sono ipotesi, sul mercato europeo, no, a noi non serve, perché ci siamo liberati quasi completamente d'Italia, arrivata tra il 4 e 7% di gas russo, ma potrebbe esserci un effetto positivo comunque, perché se dovesse arrivare un accordo, la tregua o quant'altro, riammesso il gas russo sul mercato, maggiore quantità di gas russo farebbero scendere il prezzo. Sentiamo Pichetto Fratin sia sul nucleare che sul gas russo.
Ah no, guardi, i referendum in Italia sono abrogativi. Questa scelta, dopo un'analisi fatta anche con molti giuristi, è una scelta che non va a contrastare quella che era stata la scelta del referendum, anzi il disegno di legge dice bello chiaro che non ci saranno più le grandi centrali. Quindi è un qualcosa di diverso, un po' come io uso l'esempio fattomi da un costituzionalista, è un po' come il referendum su un motociclo anni 30, veicolo che serviva a spostarsi, e una Ferrari del giorno d'oggi, qualcosa di completamente diverso. Non ci serve, non ci è necessario. Quello che io ho detto è che le condizioni di pace, così come le condizioni di guerra e la chiusura South Stream hanno portato il gas a 57 euro al megawattora ed è il motivo per cui ci ha portati a fare il provvedimento delle bollette, così se si raggiunge la pace il prezzo del gas automaticamente scenderà e ne beneficiamo. A chi andrà sto gas? Ma potrà andare anche agli Stati Uniti. Io credo che se si raggiunge la pace può anche darsi che venga meno quella tensione che è il motivo anche dei prezzi altissimi a livello internazionale.
Allora devo correggere, ma c'è stato veramente un lapsus del ministro, l'interruzione è quella del Nord Stream 1 e il sabotaggio del 2 che non era mai partito, non in South Stream. Qualcuno mi scrive: ma il gas russo ci costava meno di quello americano? Allora, il gas che noi prendiamo non è americano e basta, quello a zero arriva è l'Azerbaigian, è quello del TAP che sono 10 miliardi di metri cubi, c'è quello norvegese che prendevamo anche prima, Passo Grace, e poi c'è quello algerino, c'è quello poco libico e poi c'è quello da rigassificare che arriva delle volte dagli Stati Uniti e delle volte dal Qatar. Lo dico perché ora che il prezzo sia più alto, ma certo, dunque vedo ancora non capisco il messaggio, dunque vabbè, vedo molti messaggi, la storia va raccontata bene, sì, allora ho capito, molti mi dicono guardi che a noi potrebbe servire il ragionamento del ministro, se non necessita della mia interpretazione, è noi ormai ci siamo, ma lo ha detto anche le scazze, ma lo dicono i numeri, ci siamo sganciati dal gas russo, non ne abbiamo bisogno perché siamo in difficoltà. Il ministro ha detto attenzione, se però ci dovesse essere un ritorno del gas russo sul mercato il prezzo del gas calerebbe, sarebbe meno teso come dicono gli esperti e quindi vi sarebbe un beneficio anche per l'Italia. Allora, vedo molti messaggi. Dunque, in tema di energia, è che è arrivato poco fa l'audio, per questo che lo stavamo aspettando, è atterrato ad Algeri oggi il ministro Tajani per una missione che prevede incontri istituzionali di alto livello con il presidente algerino Tebboune, il ministro degli affari esteri e altri ministri, anche dell'energia e delle miniere, Mohamed Arkab. Ed è stato organizzato l'incontro in collaborazione con l'ICE e con la partecipazione del rappresentante del Sistema Italia e di Confindustria. Sentiamo, perché è appena arrivato, la dichiarazione del delegato del presidente Confindustria Orsini, che è Leopoldo Destro, che appunto partecipa alla missione.
E due paesi che hanno sicuramente una partnership molto forte, l'Algeria è un paese prioritario del piano Mattei, il primo partner africano per l'Italia e il terzo fornitore per l'Algeria. E l'obiettivo della missione di oggi è certamente quello di espandere questi rapporti, di approfondirli, ma anche di diversificarli, ponendo al centro delle relazioni euro-mediterranee e guardando anche a più vasta area subsahariana.
Ancora qualche notizia in breve. Allora, ci sono dei dati sull'inflazione in calo al 2,4% nell'area euro, vabbè. E il PMI manifatturiero dell'area euro, cioè l'indicatore del responsabile acquisto delle imprese, che intenzioni hanno, è ai livelli più alti dal 2023. Però questo grazie soprattutto ai responsabili acquisto delle industrie tedesche. Questa è una buona notizia anche per noi, perché è salito ancora sotto la soglia dei 50 punti, ma è salito al livello più alto da 25 mesi. È andato in flessione invece in Francia, è salito un po' in Francia da 45 a 45,8 punti, sempre sotto i 50 punti, che sono lo spartiacque tra crescita economica o stagnazione barra recessione. In Italia è andato a 47,4 punti dai 46 di gennaio. Allora, è un dato buono, anche se l'agenzia era un po' fuorviante. Perché? Perché è un punto in più rispetto a gennaio e si avvicina un po' di più anche in Italia al livello di 50 punti. Non riguarda l'Europa, ma negli Stati Uniti l'indice manifatturiero è calato a 50,3 punti, peggio delle attese degli analisti, e siamo allo spartiacque. E in Cina, meglio delle attese, a 50,8 punti, è salito un po', quindi questa c'è una fotografia un po' frammentata, ma sarà importante vedere, ma ne parleremo anche dopo, le ricadute della Trump Economics, chiamiamola così, sugli Stati Uniti, perché al momento, per esempio, i famosi prezzi delle uova di cui ci occupammo due settimane fa, siamo stati preveggenti, continuano a salire, siccome su quello Trump ha impostato parte della sua campagna elettorale, ok? Il PMI a 47 è buono, non ho detto che è buono, ho detto che è in risalita di un punto rispetto all'andamento di gennaio, è sempre sotto i 50 punti e quindi è sempre sotto il livello di espansione economica. C'è qualcuno che continua a riempirmi di insulti, guardi che il gas russo che veniva in Europa è già promesso a Cina e India. Abbiamo spiegato molte volte, per carità, magari ha ragione lei, un conto è il petrolio, un conto è il gas. Il petrolio da sempre è trasportabile in maniera più agevole. Per il gas, sì, adesso molti hanno investito sui rigassificatori, ci mancherebbe, però era un po' più rigido la pipeline, il gasdotto Russia-Cina, mi sembra che sia di là da venire. Dopodiché io non la capisco, perché se il gas, se ha ragione lei che il gas russo che veniva in Europa è già andato in Cina e in India, bene facciamo a non contare più sul gas russo. Se invece non è così facile trasportarlo e non è che puoi spostare tutta la produzione, basta vedere che il colosso russo Gazprom ha chiuso l'anno scorso il suo primo bilancio in rosso nella sua storia. Allora non ha ragione lei e il gas russo può essere immesso sul mercato, e allora ha ragione il ministro nel dire se poi viene immesso più gas russo sul mercato calerà il prezzo complessivo ad Amsterdam. Non ho novità chiaramente sul fatto che Trump possa discutere già oggi la sospensione degli aiuti e delle armi a Kiev dopo, diciamo, quello che è successo venerdì scorso e quella che moltissimi osservatori, non in Italia, in tutto il mondo e anche negli Stati Uniti, definiscono un'imboscata da parte di Trump e di Vance a Zelensky. Poi c'è invece una parte minoritaria che dice Zelensky non doveva andarci proprio, o comunque non doveva andarci in maniera più preparata, insomma ha sottolineato il rischio. Fatto sta che quello che possiamo dire, non so se poi quello che possiamo dire in maniera che se l'obiettivo era così umiliare Zelensky, secondo me l'effetto boomerang c'è stato, basta vedere il vertice europeo di domenica convocato in tutta fretta. E, no, e a parte la Russia, anche la Cina si è permessa di dire, ma insomma non è il modo in cui si trattano gli alleati e chi hai sempre appoggiato. È ovvio che la Russia è l'unico che festeggia. ...349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità e poi E poi gli altri temi, sì, guardate, mi state mandando le foto di J.D. Vance contestato in Vermont con le scritte vai a sciare in Russia. Ho detto semplicemente che se l'obiettivo, se, io non so se fosse una trappola, non ho motivi per sapere se fosse una trappola, scusatemi, ma se anche fosse stata una trappola orchestrata, orchestrata come sostengono molti, perché c'era il vice premier, il vice presidente Vance, perché tutto è sembrato a quel giornalista lì, quel genio che ha detto a Zelensky ma come ti sei vestito così, se anche fosse stata organizzata, beh, è stata un boomerang per gli effetti, perché l'unica che gongola è la Russia e tutti gli altri, Zelensky ne è uscito come una vittima, dai. Lo leggo, un'agenzia appena battuta, c'è una bozza del vertice europeo, quello che si è del vertice straordinario del vertice europeo di giovedì prossimo, quindi è una prima bozza da sottoporre ai leader. I 27 leader sottolineano la necessità che gli stati membri continuino ad aumentare in modo sostanziale le spese per la difesa, invitano la Commissione europea a proporre ulteriori fonti di finanziamento per la difesa a livello dell'Unione europea anche attraverso una maggior flessibilità nell'uso dei fondi strutturali e a presentare rapidamente proposte pertinenti. Quindi chiedono alla von der Leyen di dare proposte subito su come poter aumentare il deficit, buonanotte, è un lapsus freudiano, aumentare le spese in difesa senza che questo venga considerato nel deficit di uno Stato ai fini del patto di stabilità, traduco. Poi la tregua in Ucraina può avvenire solo come parte di un accordo di pace comprensivo e qualsiasi accordo deve essere accompagnato da garanzie di sicurezza solide e credibili per l'Ucraina. Non ci possono essere negoziati sull'Ucraina senza l'Ucraina e senza l'Europa se le trattative riguardano la sicurezza europea. Beh, questo mi sembra il minimo. Vediamo se l'effetto, diciamo, di Trump indiretto non voluto è di rafforzare l'Europa. Lui punterebbe a smembrare l'Europa, non ha mai avuto grande simpatia per l'Europa, lo sappiamo, l'ha detto in tutti i modi possibili in campagna elettorale, non è un mistero. Ha definito in campagna elettorale l'Europa una piccola Cina e ha detto che l'Europa è stata creata per danneggiare l'economia americana, quando in realtà, vabbè, la situazione è un po' diversa, perché non è colpa degli europei se gli americani hanno difficoltà a esportare beni intesi come merci, però esportano molto più di noi in Europa i servizi. Quindi l'ho spiegato mille volte che se vai a vedere il bilanciamento e metti dentro non solo le merci ma anche i servizi, il deficit commerciale americano, che è di circa 150 miliardi, scende a 50 miliardi. Per cui, e poi dovrebbe, se volesse dirla tutta Trump, ma ci dobbiamo abituare a verità parziali o post verità, come le chiamano alcuni. Il presidente americano dovrebbe anche ricordare quante centinaia di miliardi di risparmi europei vengono investiti ogni anno a Wall Street. Cioè, non è che puoi vedere solo le merci, non è che puoi vedere solo il vino, le automobili, il parmigiano, devi vedere i servizi che tu vendi in Europa, dove c'è un avanzo commerciale degli Stati Uniti molto forte, e devi anche capire che il mercato europeo poi investe molto anche in Wall Street, quindi finanzia poi la borsa e gli strumenti finanziari americani. Comunque, detto questo, andiamo su meteo e pubblicità.
Tempo in diretta.
Sapore di primavera sulla nostra penisola. Nelle prossime ore, infatti, avremo cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione di locali annuvolamenti all'estremo sud. Nella mattinata di domani, sempre condizioni di bel tempo, salvo qualche addensamento al meridione, ma con basso rischio di pioggia, se non per qualche sporadico piovasco sui litorali ionici della Calabria e della Sicilia. Nel pomeriggio ancora bel tempo quasi ovunque, disturbato solo da qualche addensamento al sud, con venti moderati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Focus Economia.
Allora, io capisco benissimo che il tema, guerra in Ucraina in primis, ma quello che è successo venerdì alla Casa Bianca sia un tema che suscita moltissimi messaggi. Non posso parlarne. La bilancia dei pagamenti, esatto, giustamente mi dice un ascoltatore, andrebbe vista anche la bilancia dei pagamenti Stati Uniti verso Europa, non solo la bilancia commerciale sia di beni, di merci che di servizi. Adesso vado a riprendermi il dato sulla bilancia dei pagamenti. Per quello dei pagamenti, non di beni e servizi, lo dico di nuovo. Allora, per quello che riguarda invece l'Europa, il boomerang, qualcuno mi dice, ma come fa a dire che è un boomerang? Allora, io non ho detto che è un boomerang, vedremo qua, la situazione muta di ora in ora. Ho detto solo, fermo restando che non penso, non ho motivi per pensare che fosse tutto organizzato, che fosse il famoso trappolone a Zelensky, l'effetto immediato qual è stato? Che la stragrande maggioranza di tutta l'opinione pubblica occidentale, anche negli Stati Uniti, ha dato ragione a Zelensky, che è sembrato come quello, uno lo tiene, l'altro lo mena. E due, è stato convocato un vertice d'emergenza domenica a Londra, in cui è arrivata una dichiarazione abbastanza, insomma, di unità da parte dell'Europa, allargata a Canada e ovviamente NATO e Gran Bretagna. Ora, se questa è la prima reazione, è stata di compattare per quanto possibile paesi così diversi. Allora, giustamente un ascoltatore mi dice, immaginate se Zelensky avesse detto di sì a tutto, non fosse entrato in contrapposizione con Trump, è vero, non vi sarebbe stato nessun vertice europeo, cioè nessuna sarebbe finita bene. Zelensky ha accettato le nostre condizioni, grazie, arrivederci. La situazione è precipitata per il modo in cui è stata gestita. Poi io non so dirvi se Zelensky sia arrivato lì senza, come dicono alcuni, un vero programma e un vero accordo o quant'altro. So solo che se tu avessi fatto una conferenza stampa modello una volta da leggio, potevi essere anche durissimo e dire non c'è nessun accordo in questo momento tra Stati Uniti e Ucraina, siamo molto distanti, qui non si vuole la pace. Potevi essere duro quanto volevi nell'alveo istituzionale di un presidente degli Stati Uniti che parla da un leggio in conferenza stampa classica. Quella roba che si è fatta, roba vista lì più da saloon che da altro, al momento è tornata indietro. Allora, sull'Unione Europea segnalo un'iniziativa, perché questa mattina era ospite la segretaria generale della CISA 24 Mattino, nuova segretaria generale Daniela Fumarola, ha detto sì, anche noi parteciperemo all'iniziativa del 15 marzo. Cosa è successo? Una delle firme storiche di Repubblica, Michele Serra, ha lanciato un'iniziativa per manifestare a Roma il 15 marzo a favore dell'Europa, di un'Europa più forte. Sentiamo la Fumarola.
Beh, intanto perché noi pensiamo che bisogna riaffermare assolutamente l'ideale di un'Europa unita, che sia capace di far fronte alle pressioni e alle minacce che si affacciano, no? Da un nascente ordine economico e politico mondiale. Abbiamo risposto con grande convinzione all'appello di Michele Serra, perché pensiamo che, e questo lo abbiamo scritto e detto più volte, che senza un'unione forte noi rischiamo di cadere nell'irrilevanza, rischiamo di stare al gioco di autocrazie, di guerre commerciali, di cultori delle logiche di potenza. Quello spettacolo a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi negli studi nella sala ovale, io credo che abbia aperto gli occhi ai governi, alle comunità, e quindi ora noi lo diciamo da tempo, l'Europa deve svegliarsi, deve ritrovarsi intorno ad un progetto di una completa integrazione economica, una completa integrazione politica e anche militare. E non dobbiamo assolutamente dimenticare un supporto incrollabile a Kiev, e con questo anche alla libertà, alla democrazia, al primato del diritto internazionale sulla violenza. Quindi saremo convintamente in piazza il 15 marzo.
Allora, così appunto la neo segretaria della CISL. Adesso dunque andiamo su altre notizie, ma una in particolare, perché è cambiata sta cambiando l'aria, in questo caso non mi riferisco all'Ucraina, ma al tema Green Deal europeo, cioè che fine facciamo fare all'industria automobilistica europea, che non è l'unica responsabile delle emissioni di CO2, rappresenta il 10% di tutta l'emissione europea, l'auto, a sua volta l'Europa rappresenta il 10% di tutta l'emissione di CO2 mondiale, quindi siamo all'1%, ma ormai nella vecchia Commissione europea quell'approccio totalmente ideologico Timmermans and Company, praticamente è solo l'auto a inquinare, no? Le mucche non inquinano, il riscaldamento non inquina, è solo l'auto che inquina. E quindi sappiamo la follia che è non solo il 2035 obbligo tutte auto elettriche, adesso la Commissione europea nuova ha aperto anche le ibride di nuova generazione, plug-in, ed è già qualcosa, ma l'altra era dal 2025 partono multe per tutti i costruttori automobilistici europei che non rispettano dei coefficienti, che adesso poi se volete vi leggo, sulle emissioni di CO2. Risultato, le stime per quest'anno, praticamente ai produttori che avrebbero superato il limite di 94 grammi al chilometro di emissioni per le nuove vendite, per un totale di 15 miliardi di multe ipotizzate, che hanno spinto molti produttori, anche tedeschi, a dire, sapete che c'è, se io devo produrre un'altra auto e poi... sforo diciamo i limiti europei, becco la multa, mi mangio i margini, meglio non produrre, e da lì poi l'annuncio anche di disoccupazione e cassa integrazione in Germania. Tu dici, vabbè Barisoli, ma che approfondimento è? Sono le cose che già sapevamo. No, perché un altro mattoncino, oltre all'apertura anche delle plug-in ibride, di quella che io definisco personalmente una follia, la gestione del Green Deal europeo della vecchia commissione, un altro mattoncino è stato levato. Ossia, la Commissione europea ha proposto che le aziende abbiano di spostare a 3 anni, diciamo, il tempo per centrare gli obiettivi sulle emissioni, sospendendo de facto le multe. Adesso dico solo una cosa, poi vado avanti. A chi continua a scrivermi, volete arrivare fino a conquistare la Crimea? Ma guardate che l'Unione Europea ha chiesto anche oggi, domenica, che tutti i leader, che si arrivi rapidamente a una tregua, però che vi siano delle garanzie di sicurezza. Non mi sembra una cosa così difficile. Chi vuole arrivare alla Crimea? Io penso che ormai, da quello che leggiamo, il consenso di cristallizzare la situazione così com'è, almeno la parte occidentale, c'è. Comunque adesso buoni un attimo su Zelensky Trump, perché devo ringraziare Alberto Annichiari con il Sole 24 Ore. Buonasera Alberto.
Buonasera.
Dunque, è un altro passettino verso una direzione più ragionevole, perché insomma dire le multe non scatteranno quest'anno, diamo 3 anni di tempo alle industrie per diventare compliant, come si dice in gergo, di facto fa respirare il settore.
Beh, assolutamente, diciamo che allora, innanzitutto io non vorrei così soppire gli entusiasmi, però aspettiamo mercoledì quando i dati, i numeri saranno nero su bianco nel piano d'azione. Certamente von der Leyen oggi si è chiaramente esposta, sono del resto anche più di 2 mesi che anche il vicepresidente della commissione Séjourné dichiara che bisogna aiutare l'industria dell'automotive, quindi sicuramente c'è stato una svolta, un cambiamento dovuta, come sappiamo, a tutti i segnali di fortissima crisi che ci sono stati negli ultimi trimestri. Quindi questo sì, sicuramente è un passo in avanti. E adesso però bisogna vedere esattamente i numeri quali saranno. Io volevo solo specificare una cosa, sì. La famosa stima dei 15 miliardi, no? Mm-hmm. Ho avuto occasione di parlarne con Alex Partners, con la nota insomma casa di consulenza internazionale, sì, e mi hanno precisato che le loro stime al momento sono leggermente inferiori, 6-11 miliardi, ma perché? Perché l'industria, mentre giustamente protestava, intanto prendeva già le sue precauzioni, soprattutto a cominciare dal portafoglio prodotti, andando molto di più sulle auto ibride. E questo già è andato a mitigare in parte quell'effetto di disastroso.
No, ma io voglio dire, adesso io ho sempre contestato l'ideologia solo auto elettrica dal 2035, ma se si riesce a spingere il mercato e anche gli automobilisti a adottarsi di motorizzazioni meno impattanti, ben venga, abbiamo fatto non so quante, ma tant'è che noi vediamo che nelle immatricolazioni le ibride vanno bene. Vanno bene le ibride, hanno avuto difficoltà le elettriche, ma il consumatore, quando ha i soldi, perché bisogna vedere anche quanto costa l'auto, non è stupido, vede anche lui dei vantaggi in un'auto ibrida, magari l'ibrida e non quelle iniziali, sono tre, se non ricordo male Alberto, sono tre tipi di ibride, no? L'ultima è quella
di ultima generazione.
Plug-in, va bene, perché dice, vabbè, se tu hai un consumo molto cittadino, magari con la ibrida, poi so che l'obiezione di alcuni è che l'ibrida dentro ha anche la batteria è più pesante di quella a quattro tempi, ho capito, la perfezione non è di questo mondo, dico solo che poi il consumatore non ha un interesse suo nell'usare solo diesel o cioè gasolio o benzina, dipende quello che offre il mercato, a che prezzi lo offre e dove sono. L'ibrida ti lascia molto più tranquillo sul tema che affrontavamo la scorsa settimana dell'autonomia. No, quello esatto. Che faceva il nostro collega Mario, di cui ha scritto il nostro collega Mario Cianflone. Senti, questo vuol dire però una cosa, fossero anche 6-11 miliardi, ma che il calcolo verrà fatto fra 3 anni, quindi se tu, diciamo, hai continuato a non metterti in regola, pagherai 6 per 3, 18, o che verrà fatto il calcolo solo fra 3 anni? Non so se è chiara la domanda. Cioè vai a accumulare ritardi?
Ma no, questa è una delle cose che vanno viste nero su bianco, appunto, che non ci sono ancora scritte, quindi è difficile.
Ma non è un dettaglio, perché
momento.
Un conto è dire andiamo a vedere fra 3 anni quante auto produci che superano il limite di 94 grammi a chilometro di emissioni, oppure altra cosa è dire vediamo quanto, diciamo, ti sei adeguato in questi 3 anni, poi valutiamo la multa finale. Non è la stessa cosa, eh?
No, non è la stessa cosa, ma appunto la cosa che ti stavo dicendo prima è indicativa del fatto che comunque le case stanno andando, il mercato, le case e quindi il mercato, stanno andando in questa direzione, no? Di un minore impatto sull'ambiente, in ogni caso. Per cui, per esempio, proprio per questo motivo, il discorso di cui abbiamo anche già parlato dei crediti, no? I famosi crediti che avvantaggiano per esempio Tesla e che potrebbero avvantaggiare anche le cinesi, no? E molti produttori dicevano in Europa, ma scusate, ma io devo pagare praticamente devo per inquinare meno, tra virgolette, che poi non è vero, per finta, devo arricchire il mio competitor.
È vero, perché compravi le quote di CO2 da Tesla, certo.
Esatto. Ecco, le loro proiezioni dicono che questa cosa va a terminare già nel 26, quindi secondo me le condizioni saranno già cambiate, per cui le multe avranno un impatto sicuramente inferiore a quello che sembra oggi.
Grazie anche a Mario Cianflone. Una cosa la voglio dire, adesso vado sul GR24, scusatemi, Alberto Nicchiarico, citavo prima il collega Cianflone, devo andare sul GR24 immagino, perché poi però vorrei dire qualcosa a chi continua a scrivermi sulla, ma io non può non andare il 15 marzo a questa manifestazione per un'Europa più forte, però vorrei capire nella vita che cosa vuoi a sto punto. Comunque, dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo all'effetto stimato dei dazi sulle auto prodotte in Messico e in Canada sul mercato americano, e poi i dati sul PIL italiano del 2024. No, una cosa la devo dire, perché ripeto, capisco benissimo che il tema Ucraina, Trump, Zelensky divida e accenda gli animi, però una cosa solo non la capisco, cioè guardate, tu puoi per me stare con... Ti può piacere Trump, ti può piacere Zelensky, ti può piacere Putin, ti può piacere Xi Jinping, quello che vuoi. Ma io quello che non capisco, quando mi riferisco all'iniziativa, qui ha detto che aderirà anche la CISL del 15 marzo, vogliamo un'Europa più forte. Ma e poi c'è quello che mi dice, ma che Europa più forte? Ma allora cosa vuoi? Cioè voglio dire, Cosa pensi? Vuoi un'Italia più forte da sola contro Cina, Russia e Stati Uniti? Italia da sola contro tutti? Dillo, fai la manifestazione Italia più forte. Perché a me sembra chiaro che di fronte a un mondo tripolare, quantomeno, ti serve un'Europa più forte. La critica che si può fare all'Europa è quando è ideologica, quando pensa solo a normare, quando pensa solo a mettere i regolamenti. Ma una volta che l'Europa dice cerchiamo di fare la difesa comune, certo che va riformata la governance. Gliel'ha detto anche Mario Draghi, non è possibile che l'Ungheria, cito un paese a caso, blocchi qualunque decisione pesando, diciamo, come il 2 di coppe a briscola sull'economia europea. Quindi alcune cose vanno riformate, ci mancherebbe, ma l'obiettivo deve essere avere un'Europa più forte. Perché io veramente, quelli che mi dicono no, l'Europa più forte, ma che Europa più forte, meno Europa, bene, dove vai poi? Diventi il 52esimo o 51esimo stato, vediamo cosa capiterà al Canada e la Groenlandia, al 53esimo stato degli Stati Uniti? Ti leghi mani e piedi alla Cina, che notoriamente fa sempre accordi molto molto reciproci, cioè non ci guadagna mai solo lei, o ti leghi alla Russia? Chiedo per un amico che abita in Europa. Più Russia e basta. E vabbè. Però, visto che lei va in questa direzione, io magari come sempre invito, nel prepararsi a un'Italia che dipende dalla Russia, inizia a imparare il russo, vada in Russia, esprime le sue idee politiche in Russia e poi così ci prepara il campo, dai. Neanche Europa più forte, va bene, va bene. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, vabbè, non vi dico, alcuni non so se sono troll o sono qualcos'altro. Comunque dai, andiamo al prossimo tema.
È un mondo difficile e vita intensa.
Eccolo lì, guerra fondai. Certo.
Felicità,
ma mi dica cosa. Ma mi dia la soluzione lei.
Il fuoco e l'acqua.
Votiamo direttamente l'adesione come vorrebbe agli Stati Uniti. Non so, chiedo. Io non vedo alternativa a un'Europa più forte, più efficiente, meno ideologica, meno legata al vecchio mondo che non c'è più, dall'antitrust, agli aiuti di Stato, e più in grado di competere, che se qua sono tutti carnivori, gli erbivori, come dicono gli economisti, non è che fanno una grande fine poi nel mondo dei carnivori. Così.
È un mondo difficile.
Chiedo per un amico di Darwin. Allora.
Felicità.
Però io tengo questa base, non voglio annunciare Paterotti con la base nuova, perché a me mi piace questa, visto che un mondo è sicuramente difficile. Alessandro Paterotti, buonasera.
Buonasera a te, Sebastiano, buonasera a tutti gli
ascoltatori. Al di là di dove, di alcuni ascoltatori. Però veniamo invece ai numeri. Abbiamo fatto delle puntate in cui abbiamo raccontato due settimane fa dove il grande tema del costo delle uova, che ha penalizzato Biden, o meglio è stato molto utilizzato da Trump per la campagna elettorale, e sappiamo che le uova sono l'equivalente della pasta per la dieta americana, rischi di penalizzare Trump adesso. È inutile che mi scriva l'ascoltatore ma c'è l'aviaria, hanno ucciso centinaia di migliaia di polli. Sì, ma c'era l'aviaria anche ai tempi di Biden. Io sto parlando dell'effetto politico. Ho capito che le uova, e adesso vedo che vorrebbero fare accordi con la Turchia, gli americani, per importare molte uova dalla Turchia. Immagino che non metteranno i dazi sulle uova a questo punto. E mentre stiamo ragionando anche dei possibili dazi futuri, qua si ragiona e soprattutto dell'esistenza delle risorse minerarie in Ucraina, perché abbiamo avuto ospiti e analisi che dicono guardate che è leggermente sopravvalutata la stima, che forse sono gli stessi ucraini a volerla tenere così alta, 2.500 miliardi, a noi non ci risulta. Vediamo il tema Messico e Canada, perché qua dovrebbero scattare i dazi. E tu, Alessandro, sei in grado, hai letto se ci sono già delle prime stime su quanto potrebbe costare in più un'auto Ford, quello che è?
Esattamente, guarda Sebastiano, esattamente
General Motors,
Esatto, lo scenario che delineavi te in altre puntate, quando dicevi attenzione, perché poi il rischio è che la questione dei dazi si scarica direttamente al consumo, ed è sarà così. Le stime fatte, quelle più autorevoli, a questo punto parlano di oscillazioni di prezzo, di aumento, che vanno dai 4.500 ai 12.000 dollari a secondo del modello che viene venduto negli Stati Uniti. Parliamo di tutte e tre le case automobilistiche principali, ovvero General Motors, Ford e Stellantis, ricordiamo Chrysler, e tutte e tre portano macchine da lì. I SUV saranno i più colpiti, i pick-up saranno i più colpiti, aumenti da 8.000 a 12.000 dollari. Però attenzione, perché qui la questione riguarda anche noi. La scorsa settimana c'è stato un vertice in teleconferenza fra i rappresentanti delle tre case e il Dipartimento al Commercio. Hanno cominciato le stesse case a cominciare a ventilare un'ipotesi nuova, ovvero invece di dare i dazi su tutte le auto di importazione dal Canada e dagli Stati Uniti, mettiamo i dazi su tutte le automobili che non hanno componenti prodotti in America. Allora, questa è la questione sostanziale. Ti faccio un esempio, perché il mercato americano deve essere la speranza della 500 elettrica.
Sì.
Il costo di una 500 elettrica è lì, deve essere il mercato principale dove vendere la 500 prodotta in Italia, tra l'altro. Allora, lì l'aumento potrebbe essere addirittura di 7.000 dollari, trattandosi di un'auto elettrica che quindi viene privata dei sussidi statali, come ha deciso Trump per le auto elettriche, su suggerimento di Musk, fra l'altro. Questo la metterebbe completamente fuori mercato. Allora, il problema nostro qual è? Che quello che hanno detto le case automobilistiche, questo è molto interessante, comunque, che loro diminuiranno, fermeranno le produzioni delle auto colpite dai nuovi dazi. Questo che significa? Cassa integrazione.
Ok,
allora attenzione, aspetta, perché si aprono nuovo fronte.
Io ho perso un passaggio, Alessandro. Tu dici: le case automobilistiche americane dicono noi fermeremo la produzione.
Sì, fermiamo la produzione dei modelli che saranno più colpiti dai dazi.
Però la casa integrazione se la becca il Messico o l'Europa.
Anche noi ce la becchiamo, anche con la 500, come ti dicevo. Il problema è se l'orientamento è quello di colpire comunque, e questo vale per l'acciaio, attenzione, perché nell'ipotesi dei dazi sull'acciaio con l'Europa, l'auto è la prima, perché tutto l'acciaio contenuto in un'auto non prodotta in America, l'acciaio, non l'auto, viene tassato come acciaio di importazione. Allora questo incide naturalmente sul costo dell'automobile. Tu sai, con l'equilibrio già precario, col crollo delle vendite che c'è stato, quello che è venuto fuori da questo meeting è che adesso alle case, finché ci sarà confusione e soprattutto l'impatto così forte sui prezzi, faranno due cose. La prima, che è quella che stanno già facendo tutte e tre, è quella di aumentare, stanno comprando magazzini dove custodire i motori prodotti in Canada e Messico già da adesso. Tutte e tre le case stanno comprando,
cioè motori prodotti o componentistica prodotta in Canada,
in
Messico, che la importi già adesso. È un po' quello che stanno facendo le nostre industrie agroalimentari col vino e l'alimentare, quando possono.
Però qual è il problema con le automobili? Che io rallento la produzione a quel punto, perché ho già i magazzini pieni qua. Questo sta preoccupando molto adesso anche i sindacati, che poi hanno sostenuto Trump là, perché la questione comincia a diventare non più soltanto commerciale, ma decisamente industriale, nel momento stesso in cui la reazione delle case automobilistiche è quella di tagliare la produzione, ma è anche evidente. Ma insomma, comprare un'automobile già oggi, secondo le stime che si fanno in America, il prezzo medio di un'automobile nuova, loro chiamano sticker price, si chiama, viaggia verso 50.000 dollari.
Ma quanto sarebbe? Tu hai letto qualche stima di quanto potrebbe essere più cara la stessa automobile dopo i dazi?
Dai 4.000 ai 12.000 dollari, adesso quando sapremo poi esattamente per veicolo, certo. Perché il problema sarà per modello, perché tutti i modelli che sono la Mustang elettrica, per esempio, è quella che bloccheranno la produzione, perché la Mustang elettrica è prodotta tra il Canada e il Messico. E allora il costo
è assemblata negli Stati Uniti, magari
è peggio della 500, andrebbe a 12.000 dollari in più. Allora, qui non stiamo parlando delle Porsche o delle Ferrari, che hanno dei mercati completamente diversi, anche il prezzo varia poco,
perché appunto da quello che si capisce è il 35% su 25% su Messico e Canada,
certo.
Basta che tu abbia una componentistica non prodotta in America.
Esatto, ed è questa l'impostazione, bisogna fare molta attenzione, perché l'impostazione che sta dando il Dipartimento al Commercio su ordine di Trump nel nuovo quadro dei dazi commerciali è quello di andare a individuare qualunque prodotto, ma qualunque prodotto, e io guardavo soprattutto sull'acciaio, che viene inserito e venduto. Ti faccio una cassettiera in acciaio, verrebbe trattata come un prodotto di alta tecnologia in acciaio. E tassato in quel modo, cioè dove c'è acciaio?
Sì, perché se inizi dell'acciaio e l'auto, l'acciaio l'ha prodotto in Italia o in Germania e quello viene tassato, ci ho capito.
E quando viene messo però in un altro prodotto, cioè l'acciaio trasformato,
sì, certo, ma certo,
altri prodotti, quei prodotti verranno soggetti a tassazione.
Sì, sì, e quindi danneggiando la produzione, diciamo in questo caso per esempio italiana, ma danneggiando anche il consumatore americano, perché poi a quel punto o te la compri più cara. O vai a modificare anche, come ti ricordavi, il ciclo produttivo, perché non è neanche normale che un'azienda automobilistica compri o affitti capannoni per metterci dentro i motori per, diciamo, risparmiare sui dazi futuri, perché poi tutto questo, diciamo, ha dei costi e rallenta, come tu ricordavi, il ciclo produttivo stesso. Allora, grazie anche Alessandro Praterotti. Traffico non lo devo più fare, e allora vado all'ultimo tema, che è il PIL italiano, la certificazione dell'Istat sul 2024, chiaramente. A proposito di auto, sono usciti adesso i dati sulle immatricolazioni, meno 6,3% in Italia a gennaio, scusate, a febbraio, scusate, e nei primi due mesi meno 6,07%. Stellantis fa peggio, ma il doppio, cioè perde il doppio della media. Se la media è meno 6, Stellantis ha perso meno 14. E nei primi due mesi la media è meno 6 e Stellantis ha perso meno 15%. Ho visto che l'unico guadagnato in tutta la vicenda è stato Tavares, perché ho letto quello che è il suo stipendio con tutto un insieme di bonus, adesso ve lo darò. Evidentemente gli obiettivi suoi non erano vendere auto, ma dare dividendi agli azionisti, e per questo è stato remunerato. Sì, sono 106 milioni in 4 anni. Allora, Gianni Trovati, buonasera.
Buonasera a voi.
Ma non parleremo di Tavares con te, e grazie anche al professor Codogno, alcune volte nostro ospite, Lorenzo Codogno, che insegna alla London School of Economics, è stato capo economista al Ministero dell'Economia e Finanze ed è anche consulente con il SIM Macro Advisor. Buonasera anche a lei, Codogno.
Buonasera a tutti.
Allora, Gianni, mi sembra di poter dire che i dati di oggi dell'Istat sono il bicchiere mezzo vuoto per il PIL, perché alla fine, come avevamo già capito, non si è arrivati all'1%, ma anche meno all'1,2% stimato il piano strutturale di bilancio, la finanziaria all'ultima stimava l'1%, si è arrivati allo 0,7%. Mi sembra invece buono il dato, il bicchiere mezzo pieno, su deficit PIL, perché è contro il 3,8% atteso, 3,8%, è sceso al 3,4%, e l'anno scorso era, 2023, era al 7%. E mi sembra bene anche il dato, come ha commentato il ministro Giorgetti, sull'avanzo primario, cioè su quello che resta nelle casse dello Stato prima di spendere in interessi, bonus, pensione e quant'altro. Allora, sei d'accordo, Gianni?
Sì, allora lo 0,7 di crescita era ormai abbondantemente previsto. Un po' previsto era anche che il fatto che i saldi di finanza pubblica si sarebbero chiusi un po' meglio di quanto ipotizzato al piano di bilancio. I dati dell'Istat dicono che questo miglioramento è piuttosto sensibile, appunto il deficit del 2024 è sostanzialmente la metà rispetto al 2023. Questo disegna una delle più grandi correzioni fiscali della storia ed è dettata dalla chiusura del superbonus, che ha smesso di produrre deficit, ma ahimè prosegue nella sua creazione di debito. È andata meglio del previsto per due ragioni: ovviamente le entrate sono andate meglio e le uscite si sono fermate un po' prima. Diciamo, volendo dire qualcosa di un filino più approfondito sul lato delle entrate, c'è il dato dell'occupazione che è andata più forte, la crescita dell'occupazione è andata più forte rispetto alla crescita dell'economia, questo migliora le entrate fiscali. Poi sono aumentate anche le retribuzioni, perché ci sono stati dei rinnovi contrattuali, questo spiega peraltro l'aumento della pressione fiscale che va al 42,6%. Sul lato delle uscite c'è da registrare un po' di risparmi rispetto alle attese su alcuni interventi di welfare, tutti gli interventi sostitutivi del vecchio reddito di cittadinanza. C'è da registrare però anche che noi di PNRR, che nella quota prestiti incide sui saldi di finanza pubblica, abbiamo speso la metà del previsto.
Allora, questa, diciamo, è la fotografia in chiaro scuro, ma non per essere cerchiobottisti, perché semplicemente è in chiaro scuro. Meglio delle attese il deficit, meglio delle attese l'avanzo primario. È rimasto qualche, stavo per dire qualche lira, qualche euro in più in cassa. E questo, il debito invece aumenta perché continua a pesare tutto quella grandissima idea del super bonus, ma non voglio tornare lì. Professor Codogno, guardando all'interno delle varie componenti, perché i consumatori, Confesercenti dice, i consumi hanno deluso, solo lo 0,4%, l'andamento dei consumi si è fermato allo 0,4%, appena un decimo in più rispetto al 2023, nonostante il calo dell'inflazione, dicono i commercianti, ci attendevamo un po' di più dei consumi, perché l'inflazione è passata dal 5% del 2023 all'1,4, 1,5 del 2024. Qual è la voce che l'ha più sorpresa in positivo, ma anche in negativo?
Sulla crescita devo dire che era ampiamente atteso questa debolezza dei consumi, perché parliamoci francamente, c'è stato un forte rialzo dell'inflazione che ha ridotto la parte reale dei salari, e questo poi non è stato pienamente compensato dall'aumento dei salari che si è registrato, quindi in termini di potere d'acquisto i lavoratori hanno perso parecchio e quindi hanno dovuto spendere di meno e consumare di meno, questo è un dato di fatto. Temo che anche per il futuro difficilmente si andrà verso un recupero pieno dell'inflazione in passato e quindi i consumi continueranno a essere debolucci. In positivo devo dire che ci sono state le esportazioni, perché nonostante l'anno che non è stato certamente ideale per il commercio internazionale, è stato un forte rallentamento, però l'Italia se l'è cavata discretamente, le esportazioni sono andate bene, meglio delle importazioni, quindi c'è stato un contributo positivo. Temo che questo contributo in futuro verrà meno, perché con le tariffe di Trump e il rallentamento del commercio internazionale l'Italia rischia grosso. Sappiamo che gli Stati Uniti sono un paese importantissimo per l'Italia, per le esportazioni italiane, e quindi i rischi ci sono.
Senta, professor Codogno, visto che ce l'ho ospite, non posso non chiedere in maniera sintetica un commento su quello su cui ragionavamo prima con Alessandro Platerotti, cioè le prime stime su quanto costerebbe un'auto se i dazi in America venissero applicati anche solo alla componentistica, cioè l'alluminio non prodotto in America, il motore non prodotto in America, e viaggiano tra i 4.000 e i 12.000 euro. Al di là del fatto che le uova continuano a crescere, è colpa della viaria, ma poi un americano... Ma lei non ritiene che alla fine, se poi si dovesse notare una frenata anche della produzione americana, Trump potrebbe tornare indietro, oppure... è tutto aleatorio anche il tema dei dazi come impatto inflazionistico?
Beh, non direi aleatorio, direi che le cose sono due: o gli esportatori che esportano nel mercato americano sacrificano margini di profitto e quindi tengono i prezzi invariati, però se questo dovesse accadere di fatto viene meno la finalità di Trump, ovvero sia di riportare produzioni estere in patria e quindi supportare l'industria interna. Se invece chi esporta negli Stati Uniti decide di alzare i prezzi, è chiaro che questo avrà un impatto sull'inflazione e quindi sul potere d'acquisto degli americani e quindi sui consumi. Quindi queste sono le due cose, entrambe sono negative ovviamente, quindi penso che se le cose andranno come penso andranno, dopo un po' si tornerà indietro, perché è ovvio che questo non conviene a tutti, non conviene a nessuno, non conviene in particolare agli Stati Uniti.
Sì, che poi Trump ha le elezioni del midterm nel 2026, quindi non è domani, però non può neanche arrivarci con un paese incavolato perché continua a aumentare il costo della vita. Torno invece a bomba nel chiudere con Gianni Trovati. Gianni, Alla luce di questi dati, parlo della parte di bilancio, il deficit che è stato più basso delle attese, al 3-4%, il debito è aumentato, vabbè, e il saldo primario positivo. Secondo te, adesso Giorgetti non lo direbbe mai, ma è una base di partenza buona per la finanziaria o il piano strutturale di bilancio, come si chiama?
È un cuscinetto utile in vista di tempi che si annunciano difficili, perché il governo ha messo in programma a ottobre per quest'anno una crescita dell'1,2% che tutti gli osservatori ritengono, diciamo, molto complicata, per non dire di peggio, da conseguire. Naturalmente una riduzione consistente e sensibile della crescita avrebbe impatti sui saldi di finanza pubblica concordati con Bruxelles. Partire chiudendo l'anno prima con un disavanzo 5 decimali sotto alle previsioni è un bel punto di partenza.
5 decimali è mezzo punto di PIL, cioè sono tipo 10 miliardi.
Esatto. Sono circa 10 miliardi. E diciamo così, non ci sono tesoretti per nuove spese, questo lo questo è evidente, lo diciamo tutte le volte, ci ripetiamo, ma è una ripetizione sana, mentre diciamo aiuta, appunto, è un cappotto in più per affrontare il vento freddino che è in arrivo.
Sì, va detto, ma qui è troppo presto per parlarne, nel ringraziare Lorenzo Codogno e Gianni Trovati. È ovvio che se poi l'Europa dovesse andare avanti, come sembra adesso arrivata la bozza di quella che sarà la richiesta dei 27 paesi, nello scorporare le spese per la difesa dal calcolo del deficit che interessa a Bruxelles sul patto di stabilità, allora tu non potresti spendere a bocca di barile, perché comunque gli investitori privati se ne fregano il patto, guardano il tuo deficit, ma potresti un po' di più, sì, perché quelle spese non rientrerebbe nella inflazione. Ma vedremo. Grazie ambedue, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.